08 giugno 2022. I fisici riscrivono la legge fondamentale che porta al disordine. Di Philip Ball, tratto Quanta Magazine. L'aumento dell'entropia è solo probabilistico o può essere chiarito con l'uso di chiari assiomi quantistici. Magic Young, tratto Quanta Magazine. In tutta la fisica probabilmente non c'è principio più sacrosanto della seconda legge della termodinamica, l'idea che l'entropia, una misura del disordine, rimanga sempre uguale o aumenti. Se qualcuno vi fa notare che la vostra teoria dell'universo è in disaccordo con le equazioni di Maxwell, allora tanto peggio per le equazioni di Maxwell, scriveva l'astrofisico britannico Arthur Eddington nel suo libro del 1928. La natura del mondo fisico. Se si scopre che è contraddetta dall'osservazione, beh, questi sperimentatori a volte sbagliano. Ma se la vostra teoria si rivela contraria alla seconda legge della termodinamica, non posso darvi alcuna speranza. Non c'è altro da fare che crollare nel più profondo sconforto. Non è mai stata osservata alcuna violazione di questa legge, né se ne prevede alcuna. Ma qualcosa della seconda legge preoccupa i fisici. Alcuni non sono convinti di averla compresa correttamente o che le sue basi siano solide, sebbene sia chiamata legge, di solito è considerata semplicemente probabilistica, stabilisce che il risultato di qualsiasi processo sarà quello più probabile, il che significa che il risultato è inevitabile dati i numeri in gioco. Ma i fisici non vogliono solo descrizioni di quello che probabilmente accadrà. Ci piace che le leggi fisiche siano esatte, dice la fisica Chiara Marletto dell'Università di Oxford. È possibile rendere la seconda legge qualcosa di più di una semplice dichiarazione di probabilità. Chiara Marletto, fisica all'Università di Oxford. Alcuni gruppi indipendenti sembrano aver fatto proprio questo. Potrebbero aver ricavato la seconda legge dai principi fondamentali della meccanica quantistica, che secondo alcuni sono dotati di direzionalità e irreversibilità a livello più profondo. Secondo questo punto di vista, la seconda legge non deriva dalle probabilità classiche, ma da effetti quantistici come l'entanglement. Essa deriva dai modi in cui i sistemi quantistici condividono le informazioni e dai principi quantistici fondamentali che stabiliscono che cosa può accadere e che cosa no. In questo senso, un aumento dell'entropia non è solo il risultato più probabile di un cambiamento, è una conseguenza logica della risorsa più fondamentale che conosciamo, la risorsa quantistica dell'informazione. Inevitabilità quantistica. La termodinamica è stata concepita all'inizio del XIX secolo per descrivere il flusso di calore e la produzione di lavoro. La necessità di una teoria di questo tipo era sentita con urgenza, dato che l'energia a vapore era alla base della rivoluzione industriale e gli ingegneri volevano rendere i loro dispositivi il più efficienti possibile. Alla fine, la termodinamica non è stata di grande aiuto per realizzare motori e macchinari migliori. Invece, è diventata uno dei pilastri centrali della fisica moderna, fornendo criteri che regolano tutti i processi di cambiamento. La termodinamica classica ha solo una manciata di leggi, di cui le più fondamentali sono la prima e la seconda. La prima dice che l'energia si conserva sempre, la seconda legge dice che il calore passa sempre dal caldo al freddo. Più comunemente questo viene espresso in termini di entropia, che deve aumentare complessivamente in qualsiasi processo di cambiamento. L'entropia è vagamente equiparata al disordine, ma il fisico austriaco Ludwig Boltzmann l'ha formulata in modo più rigoroso come una quantità correlata al numero totale di microstati di un sistema, in quanti modi equivalenti le sue particelle possono essere disposte. La seconda legge sembra mostrare il motivo per cui avviene il cambiamento. A livello di singole particelle, le leggi classiche del moto possono essere invertite nel tempo. Ma la seconda legge implica che il cambiamento debba avvenire in modo da aumentare l'entropia. Si ritiene che questa direzionalità imponga una freccia del tempo. Secondo questa visione, il tempo sembra scorrere dal passato al futuro perché l'universo è iniziato, per ragioni non del tutto comprese o condivise, in uno stato di bassa entropia e si sta dirigendo verso uno di entropia sempre più elevata. L'implicazione è che alla fine il calore si diffonderà in modo completamente uniforme e non ci sarà alcuna forza motrice per ulteriori cambiamenti, una prospettiva deprimente che gli scienziati della metà del XIX secolo hanno chiamato la morte termica dell'universo. La descrizione microscopica dell'entropia di Boltzmann sembra spiegare questa direzionalità. I sistemi a molte particelle che sono più disordinati e hanno un'entropia più elevata superano di gran lunga gli stati ordinati e a bassa entropia, quindi è molto più probabile che le interazioni molecolari finiscano per produrli. La seconda legge sembra quindi riguardare solo la statistica, è una legge dei grandi numeri. Secondo questo punto di vista, non c'è una ragione fondamentale per cui l'entropia non possa diminuire, per esempio, che tutte le molecole d'aria della stanza non possano riunirsi per caso in un angolo. È solo estremamente improbabile. Tuttavia, questa fisica statistica probabilistica lascia in sospeso alcune domande. Ci indirizza verso i microstati più probabili in un intero insieme di stati possibili e ci costringe ad accontentarci di fare le medie di questo insieme. Ma le leggi della fisica classica sono deterministiche, consentono un solo risultato per qualsiasi punto di partenza. E allora dove può entrare in gioco quell'ipotetico insieme di stati se è sempre possibile un solo risultato? David Deutsch, fisico di Oxford, da diversi anni cerca di evitare questo dilemma sviluppando una teoria di, come dice lui, un mondo in cui la probabilità e la casualità sono totalmente assenti dai processi fisici. Il suo progetto, al quale Marletto sta collaborando, si chiama Teoria dei Costruttori. Il suo obiettivo è stabilire non solo quali processi probabilmente possono o non possono verificarsi, ma quali sono possibili e quali sono assolutamente vietati. La Teoria dei Costruttori mira a esprimere tutta la fisica in termini di affermazioni sulle trasformazioni possibili e impossibili. Riecheggia il modo in cui è nata la termodinamica stessa, poiché considera il cambiamento nel mondo come qualcosa prodotto da macchine costruttori, che lavorano in modo ciclico seguendo uno schema simile a quello del famoso ciclo di Carnot, proposto nel XIX secolo per descrivere il funzionamento dei motori. Il costruttore è un po' come un catalizzatore, che facilita un processo e alla fine viene riportato allo stato originale. Supponiamo di avere una trasformazione come la costruzione di una casa in mattoni, spiega Marletto. Si può pensare a una serie di macchine diverse che possono realizzarla con diversi livelli di precisione. Tutte queste macchine sono costruttrici e lavorano in un ciclo, tornano al loro stato originale quando la casa è stata costruita. Ma il fatto che possa esistere una macchina per svolgere un determinato non significa che possa anche annullarlo. Una macchina per costruire una casa potrebbe non essere in grado di smontarla. Questo rende il funzionamento del costruttore diverso dal funzionamento delle leggi dinamiche del moto che descrivono i movimenti dei mattoni, che sono reversibili. La ragione dell'irreversibilità, ha detto Marletto, è che per la maggior parte dei compiti complessi un costruttore è orientato a un determinato ambiente. Richiede alcune informazioni specifiche dall'ambiente rilevanti per il completamento di quel, ma l'inverso inizierà con un ambiente diverso, quindi lo stesso costruttore non è detto che funzioni. La macchina è specifica per l'ambiente in cui lavora, dice. Recentemente Marletto, in collaborazione con il teorico quantistico Vlatko Vedral di Oxford e con colleghi italiani, ha dimostrato che in questo senso la teoria dei costruttori identifica effettivamente i processi irreversibili, anche se tutto avviene secondo leggi meccaniche quantistiche che sono a loro volta perfettamente reversibili. Abbiamo dimostrato che ci sono alcune trasformazioni per le quali è possibile trovare un costruttore per una direzione, ma non per l'altra, nota Vlatral. I ricercatori hanno considerato una trasformazione che coinvolge gli stati dei bit quantistici, qubit, che possono esistere in uno di due stati o in una combinazione o sovrapposizione di entrambi. Nel loro modello, un singolo qubit B può essere trasformato da uno stato iniziale perfettamente noto B1 a uno stato di destinazione B2 quando interagisce con altri qubit passando davanti a una fila di essi, un qubit alla volta. Questa interazione pone in entanglement i qubit, le loro proprietà diventano interdipendenti, così che non è possibile caratterizzare completamente uno dei qubit se non si esaminano anche tutti gli altri. Quando il numero di qubit nella fila diventa molto grande, diventa possibile portare B nello stato B2 con la massima precisione, dice Marletto. Il processo di interazioni sequenziali di B con la fila di qubit costituisce una macchina simile a un costruttore che trasforma B1 in B2. In linea di principio è anche possibile annullare il processo trasformando B2 in B1, rimandando B lungo la riga. Ma che cosa succede se, dopo aver effettuato la trasformazione una volta, si cerca di riutilizzare la fila di qubit per lo stesso processo con un nuovo bit? Marletto e colleghi hanno dimostrato che se il numero di qubit nella riga non è molto grande e si usa la stessa riga ripetutamente, la fila diventa sempre meno capace di produrre la trasformazione da B1 a B2. Ma, cosa fondamentale, la teoria prevede anche che la riga diventi ancora meno capace di effettuare la trasformazione inversa da B2 a B1. I ricercatori hanno confermato questa previsione sperimentalmente usando fotoni per B e una fibra ottica per simulare una fila di 3 qubit. Si può approssimare il costruttore arbitrariamente bene in una direzione, ma non nell'altra, dice Marletto. La trasformazione presenta una simmetria, proprio come quella imposta dalla seconda legge. Questo perché la trasformazione porta il sistema da uno stato quantistico cosiddetto puro B1 a uno misto B2, che è entangled con la fila. Uno stato puro è uno stato per il quale si sa tutto ciò che si può sapere su di esso, ma quando due oggetti sono entangled non è possibile specificare completamente uno di essi senza sapere tutto anche dell'altro. Il fatto è che è più facile passare da uno stato quantistico puro a uno stato misto che viceversa, perché l'informazione nello stato puro viene dispersa dall'entanglement ed è difficile da recuperare. È paragonabile al tentativo di riformare una goccia d'inchiostro una volta dispersa nell'acqua, un processo in cui l'irreversibilità è imposta dalla seconda legge. In questo caso l'irreversibilità è solo una conseguenza del modo in cui il sistema evolve dinamicamente, afferma Marletto. Non c'è alcun aspetto statistico, l'irreversibilità non è solo il risultato più probabile, ma quello inevitabile governato dalle interazioni quantistiche dei componenti. La nostra congettura, aggiunge Marletto, è che l'irreversibilità termodinamica possa derivare da questo. Il demone nella macchina. C'è però un altro modo di pensare alla seconda legge, pensato per la prima volta da James Clerk Maxwell, lo scienziato scozzese pioniere della visione statistica della termodinamica insieme a Boltzmann. Senza rendersene conto, Maxwell collegò la legge termodinamica alla questione dell'informazione. Maxwell era turbato dalle implicazioni teologiche di una morte termica cosmica e di una regola inesorabile di cambiamento che sembrava minare il libero arbitrio. Nel 1867 cercò quindi un modo per bucare la seconda legge. Nel suo scenario ipotetico, un essere microscopico, in seguito con sua grande irritazione, chiamato diavoletto o demone, trasforma il calore inutile in una risorsa per fare lavoro. Maxwell aveva precedentemente dimostrato che in un gas all'equilibrio termico c'è una distribuzione delle energie molecolari. Alcune molecole sono più calde di altre, si muovono più velocemente e hanno più energia. Ma sono tutte mescolate a caso, quindi non sembra esserci modo di sfruttare queste differenze. E qui entra in scena il diavoletto di Maxwell. Divide il compartimento di gas in due, poi installa una botola senza attrito tra di essi. Il diavoletto lascia che le molecole calde che si muovono negli scomparti passino attraverso la botola in una direzione, ma non nell'altra. Alla fine il diavoletto ha un gas caldo da un lato e uno più freddo dall'altro e può sfruttare il gradiente di temperatura per azionare una macchina. Il diavoletto ha usato le informazioni sui moti delle molecole per minare apparentemente la seconda legge. L'informazione è quindi una risorsa che, proprio come un barile di petrolio, può essere usata per compiere un lavoro. Ma poiché questa informazione ci è nascosta su scala macroscopica, non possiamo sfruttarla. È questa ignoranza dei microstati che costringe la termodinamica classica a parlare di medie e insiemi. Quasi un secolo dopo, i fisici dimostrarono che il demone di Maxwell non sovverte la seconda legge a lungo termine, perché le informazioni che raccoglie devono essere immagazzinate da qualche parte e ogni memoria finita deve essere cancellata per fare spazio ad altre. Nel 1961 il fisico Rolf Landauer dimostrò che questa cancellazione di informazioni non può mai avvenire senza dissipare una minima quantità di calore, aumentando così l'entropia dell'ambiente circostante. Quindi la seconda legge è solo rimandata, non infranta. La prospettiva informativa sulla seconda legge è ora riformulata come un problema quantistico. Ciò è dovuto in parte alla percezione che la meccanica quantistica è una descrizione più fondamentale. Il diavoletto di Maxwell tratta le particelle di gas essenzialmente come palle da biliardo classiche, ma riflette anche il crescente interesse per la teoria dell'informazione quantistica. Con i principi quantistici possiamo fare cose che non possiamo fare in modo classico con l'informazione. In particolare, l'entanglement delle particelle permette di diffondere e manipolare le informazioni su di esse in modi non classici. Soprattutto, l'approccio informativo quantistico suggerisce un modo per liberarsi della fastidiosa immagine statistica che affligge la visione classica della termodinamica, in cui si devono fare le medie su insiemi di molti microstati diversi. La vera novità dell'informazione quantistica è stata la comprensione che si possono sostituire gli insiemi con l'entanglement con l'ambiente, osserva Carlo Maria Scandolo dell'Università di Calgary. E le equazioni di Maxwell diventano nodi di luce. Il ricorso a un insieme, dice, riflette il fatto che abbiamo solo informazioni parziali sullo stato. Potrebbe essere questo microstato o quell'altro, con probabilità diverse, e quindi dobbiamo fare una media su una distribuzione di probabilità. Ma la teoria quantistica offre un altro modo per generare stati di informazione parziale, tramite l'entanglement. Quando un sistema quantistico si aggroviglia con il suo ambiente, di cui non possiamo sapere tutto, alcune informazioni sul sistema stesso vanno inevitabilmente perse, finisce in uno stato misto, di cui non si può sapere tutto nemmeno in linea di principio concentrandosi solo sul sistema. Allora si è costretti a parlare in termini di probabilità non perché ci siano cose del sistema che non si conoscono, ma perché alcune di queste informazioni sono fondamentalmente inconoscibili. In questo modo le probabilità nascono naturalmente dall'entanglement, spiega Scandolo. L'idea di ottenere il comportamento termodinamico considerando il ruolo dell'ambiente funziona solo finché c'è entanglement. Queste idee sono state ora precisate. In collaborazione con Giulio Chiribella dell'Università di Hong Kong, Scandolo ha proposto quattro assiomi sull'informazione quantistica necessari per ottenere una termodinamica sensata, cioè non basata sulle probabilità. Gli assiomi descrivono i vincoli sull'informazione di un sistema quantistico che entra in contatto con il suo ambiente. In particolare, tutto ciò che accade al sistema più l'ambiente è in linea di principio reversibile, proprio come è implicito nella formulazione matematica standard di come un sistema quantistico evolve nel tempo. Come conseguenza di questi assiomi, dimostrano Scandolo e Chiribella, i sistemi non correlati diventano sempre più correlati attraverso interazioni reversibili. Sono le correlazioni a collegare gli oggetti entangled. Le proprietà di uno sono correlate a quelle dell'altro. Sono misurate dalla mutua informazione, una quantità correlata all'entropia. Quindi, un vincolo su come le correlazioni possono cambiare è anche un vincolo sull'entropia. Se l'entropia del sistema diminuisce, l'entropia dell'ambiente deve aumentare in modo che la somma delle due entropie possa solo aumentare o rimanere uguale, ma mai diminuire. In questo modo, dice Scandolo, il loro approccio fa derivare l'esistenza dell'entropia dagli assiomi sottostanti, invece di postularla all'inizio. Ridefinire la termodinamica, uno dei modi più versatili per comprendere questa nuova versione quantistica della termodinamica, fa appello alle cosiddette teorie delle risorse, che parlano di quali trasformazioni sono possibili e quali no. Una teoria delle risorse è un modello semplice per qualsiasi situazione in cui le azioni che si possono eseguire e i sistemi a cui si può accedere sono limitati per qualche motivo, spiega la fisica Nicole Junger-Alpern del National Institute of Standards and Technology. Anche Scandolo ha incorporato la teoria delle risorse nel suo lavoro. Le teorie delle risorse quantistiche adottano l'immagine del mondo fisico suggerita dalla teoria dell'informazione quantistica, in cui esistono limiti fondamentali sui processi fisici possibili. Nella teoria dell'informazione quantistica questi limiti sono tipicamente espresse come teoremi logo, affermazioni che dicono non si può fare. Per esempio, è fondamentalmente impossibile fare una copia di uno stato quantistico sconosciuto, un'idea chiamata no cloning quantistico. Le teorie delle risorse hanno alcuni ingredienti principali. Le operazioni consentite sono chiamate operazioni libere. Una volta specificate le operazioni libere, si è definita la teoria e si può iniziare a ragionare su quali trasformazioni siano possibili o meno e a chiedersi quali siano le efficienze ottimali con cui possiamo eseguire questi, osserva Junger-Alpern. Una risorsa, invece, è qualcosa a cui un agente può accedere per fare qualcosa di utile. Potrebbe essere un mucchio di carbone per accendere una fornace e alimentare un motore a vapore. Oppure potrebbe essere una memoria extra che permette a un demone maxwelliano di sovvertire la seconda legge ancora per un po'. Le teorie quantistiche delle risorse permettono una sorta di zoom sui dettagli a grana fine della seconda legge classica. Non abbiamo bisogno di pensare a un numero enorme di particelle, possiamo fare affermazioni su ciò che è consentito tra poche di esse. Quando facciamo questo, dice Junger Alperin, diventa chiaro che la seconda legge classica, l'entropia finale deve essere uguale o maggiore dell'entropia iniziale, è solo una sorta di somma a grana rossa di un'intera famiglia di relazioni di disuguaglianza. Per esempio, la seconda legge classica dice che è possibile trasformare uno stato di non equilibrio in uno più vicino all'equilibrio termico, ma chiedersi quale di questi stati sia più vicino a quello termico non è una domanda semplice, dice Junger Alperin. Per rispondere dobbiamo verificare tutta una serie di disuguaglianze. In altre parole, nelle teorie delle risorse sembra esserci un insieme di miniseconde leggi. Quindi potrebbero esserci trasformazioni consentite dalla seconda legge convenzionale, ma proibite da questa famiglia più dettagliata di disuguaglianze, precisa Junger Alperin. Per questo motivo, aggiunge, a volte mi sembra che ognuno in questo campo abbia la propria seconda legge. L'approccio della teoria delle risorse, commenta il fisico Markus Müller dell'Università di Vienna, permette una derivazione pienamente rigorosa dal punto di vista matematico, senza alcuna incertezza concettuale o matematica delle leggi termodinamiche e altro. E aggiunge che questo approccio comporta una riconsiderazione di ciò che si intende veramente per termodinamica. Non si tratta tanto delle proprietà medie di grandi insiemi di particelle in movimento, ma di una partita che un agente gioca contro la natura per svolgere in modo efficiente con le risorse disponibili. Alla fine, però, si tratta sempre di informazioni. Lo scarto delle informazioni, o l'incapacità di tenerne traccia, è il vero motivo per cui la seconda legge è valida, conclude Junger Alperin. Il problema di Hilbert, tutti questi sforzi per ricostruire la termodinamica e la seconda legge ricordano una sfida lanciata dal matematico tedesco David Hilbert. Nel 1900 Hilbert pose 23 problemi matematici che voleva vedere risolti. Il sesto punto dell'elenco era trattare, per mezzo di assiomi, quelle scienze fisiche in cui già oggi la matematica svolge un ruolo importante. Hilbert era preoccupato dal fatto che la fisica del suo tempo sembrava poggiare su ipotesi piuttosto arbitrarie e voleva vederle rese rigorose nello stesso modo in cui i matematici cercavano di ricavare assiomi fondamentali per la loro disciplina. I 23 problemi posti da David Hilbert hanno guidato gran parte della ricerca matematica del XX secolo. Alcuni fisici lavorano ancora oggi sul sesto problema di Hilbert, cercando in particolare di riformulare la meccanica quantistica e la sua versione più astratta, la teoria quantistica dei campi, usando assiomi più semplici e fisicamente più trasparenti di quelli tradizionali. Ma Hilbert aveva evidentemente in mente anche la termodinamica, riferendosi agli aspetti della fisica che usano la teoria delle probabilità come tra quelli maturi per essere reinventati. Se il sesto problema di Hilbert sia stato ancora risolto per la seconda legge sembra essere una questione di gusti. Penso che il sesto problema di Hilbert sia ben lungi dall'essere completamente risolto, e personalmente lo trovo una direzione di ricerca molto intrigante e importante nei fondamenti della fisica, commenta Scandolo. Ci sono ancora problemi aperti, ma credo che saranno risolti nel prossimo futuro, a patto che vi si dedichino tempo ed energie sufficienti. Forse, però, il vero valore della riderivazione della seconda legge non sta nel soddisfare il fantasma di Hilbert, ma solo nell'approfondire la comprensione della legge stessa. Come disse Albert Einstein, una teoria è tanto più impressionante quanto più grande è la semplicità delle sue premesse. Junger Alperin paragona la motivazione del lavoro sulla legge al motivo per cui gli studiosi di letteratura continuano a rianalizzare le opere e le poesie di Shakespeare. Non perché questa nuova analisi sia più corretta, ma perché opere così profonde sono una fonte inesauribile di ispirazione e di intuizione.